Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie per l'invito, grazie a voi per essere qui, grazie anche per questa introduzione molto complessa, nel senso che ci pone davanti ad un quesito che è il quesito per eccellenza della strategia o non strategia italiana, il nostro rapporto con il mare, con la duplicità della nostra collocazione, perché l'Italia è certamente un paese al centro del Mediterraneo, ma è anche un paese che si appoggia alle Alpi, che quindi poi entra dentro la penisola europea fino a risalirla. Questa duplicità, che dovrebbe essere una forza, o perlomeno una risorsa della nostra strategia, è un'amputazione in realtà, è quasi una schizofrenia, perché il nostro rapporto, potremmo dire, con entrambi i versanti della nostra collocazione, ma soprattutto il nostro rapporto con il mare, è qualcosa da impazzimento. Proviamo a capire perché. Tu citavi la geografia come base della geopolitica. Niente di più vero, se non fosse che in Italia la geografia proprio non si studia. Anche laddove ancora esiste, quindi più o meno, voi correggetemi, io la studiai alle medie, poi ho fatto il liceo classico, non mi ricordo nemmeno ci fosse geografia al liceo classico. Mi sembra proprio di no, vado a memoria, ma. O se c'era, era veramente relegata, boh, ad una mezz'oretta a settimana. La geografia che rimane è quella della barbabietola da zucchero, il riso e poi i fiumi, tutte cose peraltro anche importanti, intendiamoci. Le 12 province della Lombardia nel frattempo sono aumentate, l'avevano abolite, arriveranno a 40, credo, nei prossimi decenni, eccetera, eccetera. Ma l'approccio consistente della geografia, che la rende una disciplina fondamentale, è assolutamente inosservato. Esempio, che effetto hanno le caratteristiche orografiche, ad esempio le montagne, i monti, le catene montuose, sull'esistenza di una collettività, ma non soltanto antropologica? E fin lì ci possiamo arrivare. C'era un bellissimo racconto di una signora olandese, quindi proveniente dai Paesi Bassi, dal paese che è sotto il livello del mare, che per amore si trasferì a Trento, si sposò lì, e l'ho incontrata qualche anno fa e mi diceva: io le prime notti a Trento non riuscivo a dormire perché avevamo questa casa con la finestra che dava sulla parete delle montagne e avevo l'impressione che mi cadessero addosso, dice, non l'avevo mai vista. Io in questo modo le montagne non l'avevo mai vista. Questo per dire che poi anche a livello psicologico la geografia ha un effetto netto sull'esistenza degli esseri umani, ma fin qui dico ci possiamo anche arrivare. Ma che effetto strategico ha? Beh, questa è materia più complessa e molto poco indagata. Se noi chiedessimo, esempio, in Italia si studia essenzialmente l'economia e ancora peggio la politologia, ma se noi chiedessimo perché Orbán, quindi siamo in Ungheria, tutto sommato fra i leader centro-orientali dell'Europa è quello che ha meno paura della Russia, quello che ha un rapporto migliore con Putin, è quello che, a differenza dei polacchi o dei romeni o dei baltici, non lancia strali di disperazione o di grande aggressività verso Mosca. Addirittura, notizia dell'altro giorno, l'Ungheria, fino adesso, è l'unico paese d'Europa che ha accolto dosi del vaccino russo, bocca al lupo, insomma, perché comunque il vaccino russo, che sarà migliore degli altri, intendiamoci, non è ancora scientificamente nessuna pubblicazione che ne attesta neanche la sperimentazione, quindi è proprio un approccio fideistico quello ungherese. Ma perché? Le motivazioni possono essere molteplici, quindi ci può essere detto perché Orbán è un cattivone come Putin, andiamo a simpatia, oppure non so chi ha, ognuno ha le sue perversioni, oppure è un grande leader come Putin, ognuno la vede come cavolo vuole, oppure perché tra uomini forti si intendono e sciocchezze di questo tipo. In realtà gli ungheresi storicamente hanno sempre avuto meno paura dei russi, pagandola anche sulla loro pelle, come sappiamo, durante la guerra fredda, degli altri europei centro-orientali. Ma perché in mezzo ci sono i Carpazi, che non è esattamente un dettaglio, cioè sono schermati dalla Russia da una catena montuosa che altri non hanno. Neanche i serbi hanno paura dei russi, perché tra loro e i russi c'è molta strada e una catena montuosa. I polacchi questo lusso non ce l'hanno. Vivono sulla pianura sarmatica e essenzialmente arrivare in Polonia dalla Russia è un'autostrada tutta dritta senza rilievi orografici e viceversa, intendiamoci. La Russia anche ha da sempre nella sua strategia difensiva, la Russia ce l'ha, a differenza di noi, sempre nella sua strategia difensiva il terrore di essere invasa, perché invadere la Russia è molto semplice, poi rimanerci è un altro discorso. Rimanerci è molto complicato, gli italiani ne sanno qualcosa. Gli italiani, quindi non l'Italia, hanno invaso 6 volte la Russia nel corso dei secoli, senza riuscire mai a rimanerci. Questo ci dà l'idea di quanto sia semplice arrivarci. Quindi questo studio, questi sono esempi sommari, ma questo studio della geografia di carattere strategico non esiste alle nostre latitudini. Non è neanche pensabile, non si può neanche pretendere, per carità, voglio fare lo snob, ma non si può neanche pretendere che un professore delle medie o del liceo abbia una formazione strategica che in Italia non c'è, cioè non è colpa del professore in quanto tale. Però obiettivamente l'accesso non c'è, anche l'università. Quando io anche ho studiato geografia politica, ma geografia politica è proprio un'altra cosa. Le capitali, la barbabietola da zucchero, che ritorna sempre, la nostra geografia è barbabietola da zucchero. Più o meno ne siamo tutti esperti, ma l'aspetto strategico non c'è. Senza per carità le scorie del determinismo che spesso un approccio strategico alla geografia può comportare, però avercele può essere utile. Che cosa c'entra tutto questo con la nostra proiezione euro-mediterranea, col nostro esistere in mezzo al mare e attaccati all'Europa? Beh, c'entra molto, c'entra quasi tutto. Dico quasi perché poi c'è l'elemento antropologico e strutturale che valuteremo che è molto importante. Perché l'Italia ha una concezione di sé che è puramente ageografica. Cioè gli italiani che vivono in una penisola con due isole maggiori, molto grandi peraltro, semplicemente una, la Sicilia, la più importante isola del Mediterraneo, da sempre, non da tempi recenti, per informazioni, insomma, citofonare ai cartaginesi, romani, greci, chi volete, persiani, metteteceli tutti. Ecco, l'Italia che ha queste caratteristiche ha orrore del mare, essenzialmente. Noi abbiamo un rapporto col mare molto distante. Ci facciamo il bagno d'estate, punto. Non c'è, nella speranza di non rimanerci dentro, ma non c'è grande rapporto. Non siamo una nazione, si direbbe, talassocratica, cioè non siamo una nazione che ha il mare nella testa, che vuol dire rovesciare la nostra proiezione, cioè guardare la terra dal mare. Noi no, noi guardiamo il mare dalla terra e anche con un discreto orrore, anche con molta paura. Il mare ormai da molti decenni nel nostro paese, ma lo è quasi sempre stato dall'Ottocento ad oggi, tranne alcune parentesi, è portatore di sciagure, di disgrazie. Non è un atteggiamento strano nella storia dell'essere umano, intendiamoci. È più difficile essere una nazione talassocratica che non esserlo, anche stando sul mare, perché cambiare prospettiva è molto complicato, è molto doloroso e anche molto violento. Atene, quindi parlo dell'antica Grecia, che fu certamente la prima grande talassocrazia pseudo d'Occidente, nel senso che Atene si è sempre posta a metà tra l'Occidente e l'Oriente, per come lo intendiamo noi, il Levante, ma comunque gli Atenesi diventarono marittimi per paura, per uno shock, quando videro arrivare i Medi erano una popolazione persiana, e questi diedero alle fiamme l'Acropoli. C'è un bellissimo passo di Hobbes che racconta questo momento e dice: allora gli Atenesi si lanciarono sulle barche nel porto di Atene per non crepare nelle fiamme dell'Acropoli e dalle barche non sono più scesi. Ed è esattamente così, diventando una città-stato, come erano all'epoca, quindi una nazione, per come la possiamo intendere oggi, sebbene demograficamente limitata, che viveva esclusivamente sul mare, che guardava gli altri dal mare. E da noi tutto questo ovviamente non c'è, e proviamo ad indagare le ragioni attuali per cui questo non c'è. Una l'abbiamo più o meno descritta, l'assenza di consapevolezza geografica, cioè più o meno dove siamo non c'è chiarissimo. Sì, ci rendiamo conto di avere qualche mare che ci bagna, almeno tre principali, il Tirreno, l'Adriatico e lo Ionio, ma lì ci fermiamo, punto. E poi ci sono altre ragioni storiche, antropologiche, di struttura del nostro Stato. Partiamo da quelle storiche. Parlo storiche riguardanti l'Italia unitaria, ovviamente, senza andare. Roma era ovviamente una formidabile potenza talassocratica, ma insomma torniamo qualche tempo addietro. Tra l'altro anche Roma lo diventò in tarda età, durante le guerre puniche, quando comprese che per sconfiggere il nemico semitico dell'epoca, Cartagine, era necessario diventare una potenza talassocratica. Ma addirittura i romani che non lo erano inizialmente, durante la prima fase delle guerre puniche, passano alla storia per decidere di combattere contro i cartaginesi sulle navi come fossero a terra, cioè si agganciano con il famoso gancio per l'appunto, si agganciano alle navi cartaginesi per combattere corpo a corpo. Inizialmente questo decreta la vittoria dei Romani, ma poi tornando indietro, davanti alle coste della Sicilia, molte di queste navi si rovesciano perché il gancio che avevano costruito era troppo pesante. Quindi faticarono molto i Romani, poi divennero, ma parliamo ovviamente, se non forse della civiltà più alta della storia dell'uomo, insomma, se la gioca, si direbbe in gergo sportivo, con qualche altra civiltà, quindi è un esempio un po' troppo alto, però resta il fatto che noi storicamente, dall'Italia unitaria, non abbiamo questa idea. E perché? Andiamo nei dettagli. L'Italia anzitutto è stata costruita, l'Italia unita, da una Prussia particolare, che era il Piemonte, cioè il regno Sabaudo, il regno di Savoia. Ed è stata costruita, al di là di quanto ci viene, anche legittimamente, raccontato dalla nostra pedagogia nazionale. La pedagogia nazionale non deve dire la verità. Adesso questo qualcuno sverrà. Non ha la pedagogia nazionale, cioè quindi l'insegnamento nelle scuole della storia, non ha come massimo attributo la scientificità. Deve servire a formare il modello culturale della nazione. Quindi inevitabilmente al suo interno delle bugie, o comunque mettiamolo così, delle omissioni. Ecco, mettiamo così. Quindi l'Italia unitaria nasce per volontà del Piemonte e anche contro una buona fetta della popolazione che poi sarebbe diventata italiana, soprattutto meridionale, che ha subito l'unificazione come una colonizzazione, sebbene poi il brigantaggio sia stato derubricato ad elemento di pura criminalità. Il brigantaggio era una rivolta civile. È trattata da tale all'epoca dai piemontesi con piglio coloniale. All'epoca si scriveva Africa con due F, e quella era l'Africa dove sedare le rivolte poi derubricate nei nostri libri di storia a brigantaggio. Anche se adesso c'è una certa pubblicistica che le va riscoprendo per quello che erano. Ma il Piemonte, potete immaginare, tutto era tranne che una piccola nazione marittima, per niente. Non aveva una concezione di sé legata al mare. Sì, aveva dentro Genova, che peraltro soffriva la presenza piemontese, non era per niente felice di vivere nel regno di Sardegna, lo considerava uno scadimento della sua antica potenza, ma non era una potenza marittima. E durante la fase unitaria, tutti sappiamo, è arcinoto l'apporto francese all'unità d'Italia. Molto meno noto, a proposito di pedagogia nazionale, che sceglie con un discrimine di che cosa trattare e di cosa meno, molto meno noto ad esempio il sostegno inglese all'unità d'Italia. Sostegno inglese che fu decisivo, specialmente nel sud d'Italia. Nel 1860 lo sbarco dei Mille non sarebbe stato possibile senza il beneplacito del Regno Unito. Letteralmente non sarebbe stato possibile, perché la marina piemontese che copriva i garibaldini sui piroscafi non era paragonabile a quella borbonica. La marina dei Borbone era nettamente superiore a quella piemontese. Non sarebbe stato possibile uno sbarco dei Mille, cioè ciò che non emerge nei nostri libri di testo. Ma come hanno fatto i Mille? Si capisce. Cioè, qui si sono partiti, beati loro, meno male, intendiamoci, tutti ne siamo contenti, credo. Nessuno avrebbe voluto vivere negli stati preunitari, per carità, ma questi 1.000 baldanzosi, più o meno 1.000, sono partiti dalla Liguria e sono arrivati in Sicilia ed hanno sbaragliato l'esercito di una potenza, come era il regno delle due Sicilie. Ma prima ancora sono sbarcati nella rada di Marsala, durante lo sbarco dei 1.000 nel 1860. La presenza della Marina britannica fu decisiva perché impedì alla Marina borbonica di fare ciò che avrebbe fatto con facilità, sventare lo sbarco. E perché? Perché oggi ci interessa parlarne. Perché la scelta degli inglesi all'epoca fu quella di sostenere il Piemonte contro il regno delle due Sicilie, perché il Piemonte non era una potenza marittima e lo era perlomeno molto meno del regno delle due Sicilie, che invece rompeva le scatole nel Mediterraneo centrale. Aveva una flotta commerciale di tutto rispetto, ma anche quella militare, era certamente la più importante degli stati preunitari italiani. O italici, questo che politicamente non possiamo chiamarli italiani, ed era un avversario. Per esempio, nei mesi che precedono il 1860, sui pochi all'epoca quotidiani inglesi, l'astio nei confronti del regno delle due Sicilie sembrerebbe incomprensibile. Addirittura viene definito in alcuni velenosi editoriali, il regno delle due Sicilie, la realizzazione del male sulla terra. Insomma, è tanta roba, è un po' troppo. Ecco, mettiamola così, non che Ferdinando II fosse il monarca più illuminato della terra, ma c'era anche di peggio, bastava farsi un giro per il pianeta. Il punto è che il regno delle due Sicilie rompeva le scatole nel Mediterraneo. Il sostegno che arriva da parte inglese alla nostra unità è un sostegno strumentale, utilitaristico, interessato, chiamatelo come volete, perché si immaginano, ed hanno ragione, che l'Italia dominata dal Piemonte nella sua unità non sarebbe mai diventata una potenza marittima. E i calcoli erano stati corretti. Quindi già storicamente nasciamo così. Nasciamo con l'aiuto di una potenza talassocratica, una delle più grandi di tutti i tempi, ovviamente, l'Inghilterra, nazione talassocratica per eccellenza, che ci sostiene per dolo, essenzialmente. Nel 1800, peraltro, l'Inghilterra aveva sottratto l'isola di Malta, che era sempre stata di influenza italiana, perché siciliana. Essenzialmente i maltesi chi sono? Sono dei semiti, cioè sono una popolazione di lingua più o meno araba, che si esprime in una lingua che è altrettanto araba, con forte inflesso siciliano e di religione cattolica. Per questo non sono semiti come gli altri, perché sono profondamente cattolici, non sono stati resi musulmani, come è capitato ad esempio alle sponde del Nord Africa. E quindi storicamente nella sfera di influenza italiana, fino al 1800, quando gli inglesi l'hanno inventata come nazione a sé, rendendola colonia. Ed oggi a noi non ci interessa niente. Malta non fa niente di quello che il governo italiano, il governo di Roma le chiede, mai neanche morta, ed ha un'idea posticciamente britannica. Noi siamo fenomenali, mandiamo i nostri figli a studiare l'inglese a Malta, che hanno chiuso i manicomi, ma insomma, se dovessero riaprirli, non ce l'auguriamo, penso che avremmo di diritto un posto riservato, perché andare a studiare inglese a Malta, va bene tutto. Malta è stata creata falsamente anglofona in funzione antitaliana. Adesso parteciparne anche mi sembrerebbe un po' troppo, ma agli italiani questo non interessa niente, quindi figurarsi se è possibile parlare. Quindi storicamente nasciamo in un contesto già così. Aggiungiamoci un'altra ragione, per poi vedere che cosa significa nel concreto non avere una proiezione marittima al giorno d'oggi nel Mediterraneo e quello che sta capitando nel Mediterraneo. Aggiungiamoci che, come tutte le nazioni, anche l'Italia ha un suo modello culturale, un suo modello culturale preciso, dominante, un po' particolare nel nostro caso, perché non è esattamente corrispondente all'aspetto linguistico. Anche oggi ci esprimiamo questo nostro incontro in una forma di fiorentino standardizzato, che noi chiamiamo italiano, che è il fiorentino in una versione standard, resa tale, cioè convenzionale. Anche qui ci è andata molto bene, perché è probabilmente la lingua più bella del pianeta, non si offenderanno i nostri amici lombardi, insomma Manzoni se ne accorse discretamente, dice no, dopo la prima redazione dei Promessi Sposi, dice non si può sentire, dice meglio farsi un viaggetto a Firenze, ma già qualche secolo prima. L'italiano ha una storia eccezionale perché non si impone sulla penisola con la forza. È veramente un caso molto raro. Di solito la lingua, l'accento anche nelle nazioni avviene per imposizione del modello più forte, di chi è più forte all'interno del paese. Da noi viene scelto l'italiano perché è semplicemente più bello, cioè il fiorentino, pardon, viene scelto fra gli idiomi italiani perché è più bello. È tipicamente italiana questa cosa, scegliere la bellezza in quanto tale, ma è anche molto rara. Ma al di là della lingua, il modello culturale che in Italia è preeminente, insomma, è quello settentrionale, non possiamo nasconderci. Nei decenni dal piemontese si allarga la Lombardia, essenzialmente, ed è piemontese lombardo. Il napoletano, che è altra lingua altissima, probabilmente anche più musicale del fiorentino, se non più bella, ma più musicale probabilmente sì, è considerato basso in Italia, è un vernacolo di espressione bassa. Queste scelte sono arbitrarie, cioè non è scritto da nessuna parte, ma è la nostra convinzione, perché il modello culturale che si impone nel nostro paese non è napoletano, certamente non lo è, il razzismo è inverso. Quindi il modello culturale del nostro paese è il modello culturale, come avete già facilmente intuito di due regioni che l'ultima volta che ho controllato non stanno sul mare, cioè il Piemonte e la Lombardia, e che quindi, come capita nei paesi, guardano al mare con grande lontananza. Anzi, anche qui si intreccia ad un fenomeno culturale, si ha l'impressione nel nord Italia allargato, anche laddove il mare c'è, come in Veneto, dove esisteva Venezia, che qualcosa sul mare può dire, mettiamola così, l'impressione che il Mediterraneo sia un modo per ricacciarci in una esistenza minore, cioè per farci sganciare dal progresso. Il progresso non è nel nostro posteriore, nel nostro sedere, quindi nella parte del sedere dello stivale, è a nord, è nella testa, è in Europa. Mi viene in mente le dichiarazioni da questo punto di vista dell'attuale leader di Confindustria che qualche settimana fa, anzi qualche mese fa ormai, ebbe modo di dire che gli italiani sono mitteleuropei. Ecco, questo modo di pensarci è qualcosa che ci segnala la prospettiva e la proiezione che abbiamo. Tra l'altro, la mitteleuropa, varrebbe la pena ricordarlo, non esiste perché non si pronuncia così. È Mitteleuropa, perché l'espressione tedesca, Mittel vuol dire di mezzo in tedesco, e Europa in tedesco si dice Europa con questa R, ma la Mitteleuropa viene inventata all'inizio del Novecento in funzione anti-italiana, addirittura per unire l'impero asburgico che aveva ancora notevolissimi brandelli d'Italia, cioè Trento e Trieste, unirla, agganciarla al Reich tedesco. È proprio un'idea, poi per carità, gli italiani piace. E questa è anche una forma di intelligenza. Farsi prendere in giro è sempre una forma di intelligenza, però anche dentro alcuni limiti, possibilmente. Noi tendiamo ad essere bulimici, correnderci un po' ridicoli, però ricordandoci che la Mitteleuropa è qualcos'altro rispetto a noi. Niente di male, per carità. Il modello germanico è altissimo su molti fronti, ma non è il nostro. Non, e nel momento in cui crediamo che sia il nostro, sviliamo, umiliamo la nostra proiezione strategica. Quindi abbiamo già una ragione storica di come nasce l'unità d'Italia, non esattamente in funzione marittima, anzi stringendo un patto non scritto con gli inglesi che prevedeva la nostra non proiezione marittima. Cioè noi vi aiutiamo, ma voi fate l'Italia come il Piemonte. E ci siamo riusciti benissimo, intendiamoci. Non abbiamo avuto grandi difficoltà nel rispettare la promessa per una volta. Poi perché il modello culturale del nostro paese non è un modello culturale mediterraneo, è legato a regioni che non stanno sul Mediterraneo e che hanno storicamente un rapporto difficile con il Mediterraneo perché sono regioni alpine, non per colpa. Insomma, i Lombardi, ma anche gli Emiliani, che non sono parte del modello culturale dominante, ma comunque c'è una bellissima canzone, proprio Emilia, di Francesco Guccini, che racconta i padani in generale, quindi anche i Lombardi, e dice dei fiumi della Lombardia, ma anche dell'Emilia, dice: sono falsi avventurieri che trasformano i padani in marinai non veri, scrive Guccini con questi versi molto belli che danno l'idea di che cosa significa non essere marittimi, ma essere scambiati per gente di fiume, che è altra roba. Quindi noi nasciamo in questo contesto, in cui le regioni che stanno veramente sul mare d'Italia hanno un ruolo minore nello sviluppo culturale, industriale, politico del nostro paese. E questo si riflette inevitabilmente. Le nazioni sono composte da esseri umani, non basta stare in un luogo, poi serve la percezione del luogo. E la geografia, visto che l'abbiamo detto all'inizio, è sempre di matrice culturale. Non esiste geografia matematica, credo che questo sia un altro elemento, mi permetto di dire, un altro grande limite dell'insegnamento della geografia, cioè raccontarle la geografia come matematica. Quindi i punti cardinali, c'è l'est, c'è l'ovest, nord e sud, e sono incontrovertibili. Non è vero. Niente di più arbitrario dei punti cardinali, niente di più arbitrario della geografia, che è pura cultura, è pura strategia. Prendiamo gli Stati Uniti, e ci serve per capire la differenza fra Lombardia, Piemonte e Midwest. La parte dominante degli Stati Uniti sul piano culturale non è né la California, ma noi vediamo troppe serie televisive e ci sembrano più o meno la verità, quindi scambiamo New York di Friends e la California come l'America. Quindi chiediamo che siano metonimia. Ce li prendiamo come parte per il tutto. In realtà la parte realmente consistente degli Stati Uniti è quella interna. Insomma, se gli americani fossero California e New York sarebbero un paese altissimo, come peraltro sono per molti versi, ma molto simile ad una nazione europea. Una sorta di grande Lussemburgo, di grande Londra, fate voi, non so che che passioni avete, ci starà un essere umano che ha passione per il Lussemburgo, ne dubito, ma da qualche parte potremmo trovarlo. Il punto è che gli americani sono la prima potenza del pianeta, quindi l'egemone globale, perché vivono con il fucile alla caviglia, ma lo fanno nell'entroterra, non lo fanno sulle coste che noi frequentiamo per vacanze e scambiamo per il posto più alto che abbiamo visto. Ma il Midwest degli Stati Uniti non è per niente Midwest. Cioè, letteralmente vuol dire medio occidente, ma se voi lo mettete sulla carta geografica, ed è la parte culturalmente più rilevante del paese, sono per intenderci gli stati che vanno dalla Pennsylvania fino ai Grandi Laghi, poco più a ovest, quindi dalla Pennsylvania a Minnesota, per intenderci. Se voi lo vedete sulla mappa, invece di essere Midwest, dovrebbe essere Mideast, è un medio oriente, non è un medio occidente, perché la Pennsylvania è esattamente a destra degli Stati Uniti, ma che gli americani chiamano Midwest. Questo perché nella loro concezione, dovete immaginare la storia degli Stati Uniti, le colonie creoli partono dalla costa orientale, cioè dalla costa atlantica, vanno verso l'interno ed essendo nell'ambito di un'impresa umana non hanno percezione di ciò che sarà, non credono di arrivare al Pacifico, per farla molto breve. Per loro quello già è occidente, perché è più a ovest del punto di partenza, quindi già è medio occidente, ma non è occidente per niente in realtà, est. Ecco, la geografia è questa. I punti cardinali non esistono, sono una percezione umana. Ma quel Midwest che non ha il mare, cioè che non ha l'oceano nel caso americano, è profondamente talassocratico. E qui vediamo la differenza con la Lombardia e il Piemonte. Il Midwest ha i laghi e poi arriva fino al bacino del Mississippi, che è il bacino idrografico e idrico più grande del pianeta, ma non ha il mare. Eppure, per assoluta scelta, così capiamo che vuol dire la pianificazione strategica, gli americani rendono il Midwest la regione marittima per eccellenza del paese. Siamo davanti ad una follia, apparentemente. Come se noi dicessimo, l'Italia sta sul mare, è una penisola, le parti più talassocratiche della nazione devono essere Lombardia e Piemonte. Benissimo, ma il mare non c'è. Cioè, eppure abbiamo deciso così. Ma perché? Quando arrivano alla fine dell'Ottocento, gli Stati Uniti sono un paese più anziano del nostro. La retorica racconta l'America come una nazione molto giovane. In realtà l'America è una nazione più antica dell'Italia. L'America nasce un 70 anni prima dell'Italia, che non sono pochi. Però esistono da molto meno tempo di noi nella percezione, almeno nel nostro percepirci non politico, noi esistiamo ovviamente da molti secoli in più. Ma alla fine dell'Ottocento gli Stati Uniti di tutto erano tranne che una potenza marittima. Sebbene di tradizione originaria inglese, non avevano un rapporto reale con il mare, anche per colpa degli inglesi, perché quando c'è la guerra di indipendenza, poi l'indipendenza degli Stati Uniti non è che l'Inghilterra la prenda benissimo, e si pone come diaframma davanti alla costa atlantica degli Stati Uniti, come diaframma tra gli americani e il mare. Cioè non si può uscire di casa, non si può andare via mare, perché ci sono gli inglesi di mezzo. Quando poi si stemperano le ostilità, siamo verso la fine dell'Ottocento, gli statunitensi scoprono di non avere alcuna percezione via mare e scoprono un'altra cosa, che la loro demografia si sta ampliando moltissimo perché sono arrivati negli Stati Uniti quello che sarebbe diventato, ed è tuttora, il primo ceppo etnico della nazione, che non sono gli inglesi, tantomeno gli irlandesi, ma sono i tedeschi. Ancora oggi il primo ceppo etnico d'America sono i tedeschi, che non hanno un grande rapporto col mare, come potete immaginare. La Germania non è un paese marittimo, mare ce l'ha, ma non ha una visione marittima di sé. Ci ha provato nel corso dei secoli, soprattutto tra la prima e la seconda guerra mondiale, anche con eccezionali risultati perché sono tedeschi, quindi quando si impegnano mediamente fanno ciò che vogliono, spesso anche danni, però fanno letteralmente ciò che vogliono, hanno capacità e disciplina quasi assolute, però non sono una popolazione marittima. Allora, che cosa fanno gli statunitensi di fine 800? Stabiliscono che dal momento che per essere una grande potenza è necessario essere una potenza marittima, specialmente se tu vivi in un continente come quello nordamericano, che è quasi un'isola, ha soltanto i pesci a est e a ovest, cioè ci sono gli oceani, poi sopra c'è il Canada che non è neanche un paese sovrano, è formalmente ancora sotto la corona inglese, sotto c'è il Messico che tra qualche decennio sicuramente diventerà un problema per gli Stati Uniti sul piano della potenza, ma non lo è oggi, e allora tanto vale adeguarsi e difendere il paese dai mari, questo stabiliscono, ma per farlo si dicono dobbiamo coinvolgere la parte consistente della nazione, cioè i tedeschi, quelli che nel frattempo sono diventati americani, ma che nascono tedeschi. E dove vivevano e dove vivono ancora oggi? Soprattutto nel Midwest. Tutto questo lungo discorso per fare il paragone con l'Italia. E E allora si decide a fine 800 l'idea di Teddy Roosevelt, che è il primo presidente di cognome Roosevelt, o Roosevelt come si dice in Italia, che stabilisce che cosa? Che chiunque vorrà arruolarsi in marina deve passare dal Midwest, dove il mare non c'è, deve addestrarsi sul lago. E ancora oggi, da allora, la prima base d'arruolamento della marina americana, cioè la più grande marina del pianeta, ma più grande di gran lunga, e 5, 6, 7 volte le altre, ancora oggi chi si arruola in Marina degli Stati Uniti, va sul lago, trascorre i primi mesi del suo arruolamento nel Midwest, dove il mare non c'è, dove ci sono soltanto i laghi, in particolare sul lago Michigan, dove c'è la prima base di reclutamento. Perché questo? Perché la parte dominante del paese deve partecipare del mare, altrimenti il paese non può essere talassocratico. È come se noi decidessimo che sul lago di Garda debba esserci la più importante base della Marina italiana. Che chiunque in Italia si arruola in marina va sul lago di Garda o sul lago Maggiore, non so, però il lago Maggiore ha una parte straniera, quindi ma può essere anche questo un motivo in più per metterci una base, ma se ne può discutere. Il lago di Garda una base straniera non ce l'ha ed è anche il più grande, quindi potremmo mettere lì una base. Ecco, l'idea di una nazione talassocratica si fonda su categorie di questo tipo, anche sul rovesciamento dell'aspetto antropologico. Non sei una popolazione di mare, ti porto il mare esattamente dove sei, cioè ti ci faccio diventare a forza. Questo in Italia non solo non esiste, ma letteralmente non si sa neanche che cavolo sto dicendo, cioè qualcosa che va oltre la concezione. Noi siamo mitteleuropei, figurarsi, e abbiamo l'impressione anche molto razzistica, tipicamente settentrionale, cioè della parte più produttiva, più sviluppata anche sul piano civile della nostra nazione, cioè il nord Italia. L'idea che il Mediterraneo sia uno scadimento della propria condizione, cioè che il Mediterraneo confini con quella Causlandia, con quel Nord Africa, in alcuni casi confini anche con la Puglia, per qualche milanese già è abbastanza, che ci può portare chissà dove. Ecco, questo tipo di demenzialità umilia la nostra strategia inevitabilmente, perché se tu vivi nel Mediterraneo, ma non ti piace, questo non è che può essere obbliato, non è qualcosa che può essere condonato. Vuol dire non avere potenza. È come se io stabilissi, sono alto 2,10 m, ma sogno di essere 1,70 m, e ogni volta che c'è una porta alta 1,80 m, io vado dritto. È la stessa cosa, però l'ho sempre testata la porta, non è che per questo mi viene scusato. A me il Mediterraneo non piace, sono lombardo, per ragioni incomprensibili, mi sento mitteleuropeo, ma non è che questo alla tua strategia fa bene perché tu la stabilisci. Io domani decido di avere la politica estera della Finlandia perché mi piace. Non è che la posso realizzare. Quindi non so se ho dato l'idea, ma le ragioni per cui l'Italia non è un paese mediterraneo si legano a un aspetto storico, un antropologico, una la parte che decide poi le sorti del nostro paese, che non è per nulla mediterraneo, anzi ne ha orrore, e l'altro è ultimo, e chiudo prima di arrivare a parlare successivamente di che cosa vuol dire poi nel concreto non avere una proiezione mediterranea. Quindi andiamo a vedere che cosa succede oggi nel nostro Mediterraneo dopo aver fatto uno scavo che ha rovesciato, mi auguro, il principio di causalità. A questo dobbiamo aggiungere l'aspetto demografico, cioè l'età mediana avanzata del nostro paese ha inevitabilmente un effetto sulla nostra percezione del mare, perché è chiaro che l'essere umano, in assoluto, per quanto riguarda tutti i fenomeni naturali, ma è normale, quello di cui ha maggior terrore è il mare. Per forza l'aspetto più spaventoso delle cose che conosciamo. Non se ne vede la fine. Citare un'altra celeberrima canzone geniale che racconta il rapporto di un uomo di terra con il mare, quella di Paolo Conte. Genova per noi, dice: il mare non si ferma neanche di notte. Dice: questa è una cosa intollerabile. Cioè, neanche quando vado a dormire il mare sta fermo. E questo non si può sopportare. Ed è un approccio geniale di un uomo di terra, ma più la popolazione anziana, più ha paura del mare. Inevitabilmente, perché il mare è l'avventura per eccellenza, perché il mare è l'ignoto per eccellenza. Più si è anziani, più si ha paura dell'ignoto. Inevitabilmente, l'incoscienza delle popolazioni giovani rende meno pauroso il mare. Il mare è, peraltro, un aspetto ancora più concreto, il luogo, la dimensione militare più pericolosa, perché gli scontri che possono avvenire sul mare non sono paragonabili a quelli che possono avvenire via terra. Insomma, spararsi via terra è proprio una scelta deliberata. Succede molto spesso, nella storia degli uomini, come ben sappiamo. In mare può succedere anche senza volerlo. Cioè, mai può succedere di ritrovarsi gli uni contro gli altri e perdere il controllo della situazione o speronarsi a vicenda, eccetera. Cioè, lo scontro in mare è quasi sempre più letale. E le grandi battaglie sono spesso marittime, quelle decisive. Quindi, una popolazione come la nostra, che è mediamente anziana, che ha un'idea della guerra come elemento anacronistico, cioè crede di vivere l'evoluzione umana nel suo aspetto non belligerante, che è il nostro massimo lusso. Noi viviamo una condizione di grande felicità, grazie a Dio. Ma che non è l'evoluzione umana, ahi noi, cioè gli altri non vivono, le grandi potenze non vivono in questa maniera, fanno la guerra o comunque psicologicamente sono inclini a fare la guerra e pretendono di farla soprattutto sul mare. Questo ci allontana ulteriormente dal mare, perché ne abbiamo terrore, perché l'ignoto, perché l'aspetto imprevedibile, perché l'aspetto violento dove ci sono le grandi marine militari e aggiungiamoci a questo e chiudo. In un massimo momento di schizofrenia, l'Italia ha un'ottima marina militare, il che aggiunge complessità alla complessità. L'Italia non è un paese marittimo, non è un paese mediterraneo nella sua concezione, se non per chi vive in alcune regioni del meridione d'Italia, ma che non hanno grande voce in capitolo nelle vicende del nostro paese, non solo hanno grande voce in capitolo, alcune di queste storicamente hanno avuto il terrore del mare a loro volta. Noi amiamo, come penso un po' tutti, chi ha la possibilità di andare in Sardegna d'estate. Se voi vedete l'architettura delle città sarde, le costruzioni danno tutte le spalle al mare. Non sono di rimpetto, a parte le villette fatte nei centri di villeggiatura, ma questo è un altro discorso. Le costruzioni storiche delle città sarde sul mare sono tutti palazzi che danno le spalle, cioè non c'è l'apertura verso il mare, perché il mare è sempre stato un grande problema. Dal mare arrivavano i pirati. Arrivavano i saccheggiatori, eccetera. Quindi l'idea del mare come pericolo è in tutta Italia, non soltanto nel nord, attenzione, ma certamente conta più solo nel nord che nel sud, che sul mare ci si vive. Per tutte queste ragioni oggi ci ritroviamo, e lascio la parola a Marco, ad essere al centro del Mediterraneo senza saper bene che fare, senza saper bene cosa fare del Mediterraneo.